e signori, oggi parleremo di Ercole, dell'uomo più forte del mondo. A stretto rigore di termini dovremmo chiamarlo Eracle, alla greca, però Ercole è più familiare e quindi noi Ercole lo chiameremo. E diciamo qualche cosina anche sui suoi genitori, Zeus e Alcmena. A Zeus piaceva da impazzire la regina Alcmena, quella era già sposata con Anfitrione, il re di Tebe. E quando qualcuno le sussurrava che piaceva anche a Zeus, lei era solita rispondere: grazie dell'onore, ma io preferisco restare fedele a mio marito. E allora Zeus che fece? Approfittando del fatto che una sera Anfitrione era fuori per lavoro, era andato a fare una guerra contro i Dafi, bloccò la luna in mezzo al cielo, convinse le ore a fermare i cavalli del carro del tempo, poi prese le sembianze di Anfitrione e si presentò tomo tomo nella stanza da letto della regina. Si giacque con lei 3 giorni e 3 notti di seguito. In tutto questo il mondo si era fermato, eh? E già, perché? Perché i cavalli del tempo erano fermi e quindi anche il mondo era fermo. Quando tornò il marito, quello vero, il discorso tra i due dovette andare pressappoco così. Lui disse: vieni qui, oh mia sposa, muoio dalla voglia di abbracciarti. Ancora, disse lei, ma non ti basta mai. Come sarebbe a dire non mi basta mai? È tanto che non ti vedo che mi sembra giusto che io ti voglia abbracciare. Sì, ma io adesso sono stanca, ribadì Alcmena. E a questo punto Anfitrione disse: stanca tu, a vedere come sono stanco io che ho fatto la guerra con i Dafi. Pensa che a un certo momento avevo alcuni nemici a destra, alcuni nemici a sinistra, allora ho preso la spada. Che fai, mi racconti un'altra volta tutto da capo? A questo punto Anfitrione si rese conto che qualcuno doveva averlo preceduto e che questo qualcuno non poteva essere che Zeus. Dopo 9 mesi nacque Ercole. Alcmena, ancora sotto shock per l'inganno in cui era caduta, lo abbandonò fuori le mura di Tebe nella speranza che qualcuno lo raccogliesse. Ebbene, non ci crederete, ma le prime a passare di lì furono proprio Era ed Atena.
Ma guarda che bel bambino, esclamò Atena. Ma una donna deve essere impazzita per lasciare un bimbo così bello.
Era allora lo raccolse, se lo accostò al seno e lo avrebbe di certo allattato se Ercole, forse perché troppo affamato, non le avesse dato un morso. La dea lo allontanò da sé di scatto e un getto di latte schizzò verso il cielo dando origine alla Via Lattea.
Bello, bello, bravo, bravo, bello, non piangere. Ninna nanna, oh bambino, a chi lo do?
Ercole fin da piccolo dimostrò di avere una forza straordinaria. Pensate che quando era ancora nella culla, con la sola forza delle mani, riuscì a strangolare 2 serpenti, ovviamente inviatigli da Era. E questo non è niente. Questo qui da giovanotto si accoppiò in una sola notte con tutte le 50 figlie di Tespio, 10 minuti a figlia, generando con ciascuna di esse un figlio. Pensate la fatica.
Dopo alcuni anni Ercole impazzisce e uccide 6 di questi figli. Subito dopo però ritrova la ragione e chiede a Zeus di punirlo per il crimine che aveva commesso.
Zeus, per umiliarlo, lo mise al servizio del più stupido di tutti i greci, un certo Euristeo, che gli ordinò 12 fatiche. Ora io il tempo di raccontare tutte le 12 fatiche non ce l'ho, sarò costretto a riassumere. 6 di queste fatiche consistevano nel catturare e uccidere 6 mostri che infestavano la Grecia.
E a questo punto, ecco a voi
il toro cretese.
Come definito?
Ma diciamo che era il fidanzato della regina Pasifae, la regina di Creta. E queste sono le cavalle carnivore di Diomede. Pensate che il povero Diomede era costretto ogni giorno a rapire un passante per dare a mangiare alle cavalle. Sentite, per quanto riguarda gli altri mostri, data la difficoltà di reperire sulla piazza cani a tre teste, abbiamo pensato di avvalerci di disegni vascolari. E quindi adesso io ve li mostrerò l'uno dopo l'altro. Questo qui è per l'appunto il cane a tre teste, per il quale Ercole fu costretto a scendere nell'oltretomba. Questo qui è il leone Nemeo, poi abbiamo il cinghiale di Arimanzio e il bestiame di Gerione. Gerione è uno che aveva tre corpi in una sola persona. Questa invece è la cerva di Cerinea e questi sono gli uccelli del lago Stinfalo. Uccelli che avevano il becco e gli artigli di bronzo, per cui erano in grado di perforare qualsiasi corazza. E infine abbiamo l'idra di Lerna, un animale con 100 teste. L'idra di Lerna, oltre ad avere 100 teste, aveva un piccolo difetto, un pochino l'alito pesante. Chiunque le si avvicinava moriva solo per la puzza. Pensate che Ercole fu costretto a combattere in apnea, senza mai respirare. Ah, poi mi dimenticavo, per uccidere l'idra di Lerna bisognava indovinare quale delle 100 teste fosse quella vitale. E già, perché le altre 99, come uno le tagliava, così ricrescevano. E adesso parliamo della cintura di Ippolita, la regina delle Amazzoni. Ed eccola qua la cintura, guardate quanto è bella, tutto oro, pietre preziose, diamanti. Sembra che piacesse moltissimo a una delle figlie di Euristeo, la quale aveva detto: senza la cintura non posso proprio campare. Ed Ercole, con una santa pazienza, se l'andò a procurare. Per poterla ottenere fu costretto a fare l'amore proprio con Ippolita. Se non che, mentre stava sul più bello, fu aggredito da tutte le Amazzoni e lui le uccise tutte, dalla prima all'ultima, Ippolita compresa. La più spossante di tutte le fatiche di Ercole fu quella di ripulire le stalle di Augia. Ora vi racconto come andarono i fatti. Augia, re dell'Elide, era l'uomo più ricco di tutta la Grecia. Possedeva centinaia e centinaia di armenti, di vacche, di pecore, di montoni, a guardia delle quali poi c'erano dei tori d'argento ferocissimi che non lasciavano avvicinare nessuno. Adesso, un po' perché le bestie erano tante, un po' perché i mandriani si mettevano paura, certo è che queste stalle non le puliva nessuno e la puzza si sentiva da tutte le parti. Per chilometri e chilometri c'era uno strato di sterco alto un metro. Guardate qua come stanno combinate queste vacche, Gli storici raccontano che tutto il Peloponneso puzzava per colpa delle bestie di Augia. E allora Ercole che cosa fece? Disse ad Augia: vuoi vedere che io in un sol giorno ti pulisco tutte le stalle? E come fece? Con la sola forza delle braccia deviò due fiumi e poi lasciò che le acque dei fiumi spazzassero via tutto il Suriciume. L'ultima fatica fu quella di raccogliere le mele d'oro nel giardino delle Esperidi. Questo giardino era lontanissimo, si trovava nell'estremo occidente, lì dove i cavalli del sole si andavano a riposare la sera dopo aver galoppato per l'intera giornata. A questo proposito vi voglio ricordare che Eracle nei suoi viaggi finì con l'attraversare tutto il Mediterraneo, dall'Asia Minore fino alla Spagna e col fissare l'estremo limite a Cadice di fronte all'oceano Atlantico, dove costruì due enormi colonne, che furono chiamate per l'appunto colonne d'Ercole. Ma adesso andiamo a cercare le mele d'oro. L'albero delle mele d'oro era stato un regalo di nozze della madre terra a Zeus e a sua moglie Era. Guardate là, guardate quanto è bello, eh? A guardia di quest'albero c'era un sacco di gente. Innanzitutto c'era un drago insonne chiamato Ladone. Poi c'erano le Esperidi, tre ninfe della sera che si chiamavano la Brillante, la Rossa e la Retusa del Tramonto, che poi volevano essere i colori che assumeva il cielo allorquando il sole scompariva all'orizzonte. E poi infine c'era uno dei titani, Atlante, costretto a reggere sulle spalle la volta celeste. Ora dovete sapere che un oracolo aveva detto a Ercole: non le cogliere tu personalmente le mele se non vuoi incorrere nelle ire della moglie di Zeus, falle cogliere a qualcun altro. Ed Ercole pensò bene di chiedere aiuto proprio ad Atlante. Gli disse: Atlante, vieni qua, ecco, dammela a me questa volta celeste. Questa sarebbe la volta celeste? Ma Atlante, allora ti stavo dicendo, mentre io ti tengo la volta celeste, fammi un favore, valla a cogliere tu le mele, me ne bastano solo tre, tu tanto già conosci il drago, già conosci l'esperto, quello a te non ti dicono niente. Purtroppo però il buon Atlante, una volta liberatosi dal peso del cielo, pensò bene di incastrare Ercole e gli disse: Ercole, dal momento che io ho preso le mele, gliele vado a consegnare io personalmente a Euristeo, tu continua a reggere la volta celeste. Ma Ercole, più furbo ancora, gli rispose: quanto sei gentile, gliele vai a consegnare tu le mele, brava, madonna mia, quanto sei gentile, però per cortesia puoi reggere la volta ancora per un attimino, eh? E già, perché vedi, mi fa male la spalla, un attimo che prendo un cuscino. E se la squagliò. A questo punto però Ercole si innamora di una certa Deianira, lui la sposa, la porta in viaggio di nozze. Se non che, dovendo attraversare un fiume, si avvale dell'aiuto di un traghettatore, il centauro Nesso. Ora questo Nesso che fa? Prima porta Ercole dall'altra parte della riva, poi quando è il turno di Deianira tenta di violentarla. Ercole allora, furibondo, prende l'arco e le frecce e lo colpisce mortalmente. Guardate, questo è Nesso che sta per morire e questo è il punto dove il centauro viene colpito a morte. Nesso però, prima di morire, ha il tempo di dire a Deianira: prendi un po' del mio sangue e conservalo, perché un giorno ti potrebbe essere utile. Il mio sangue contiene un filtro d'amore. E difatti Ercole, dopo qualche anno, si innamora di un'altra donna, una certa Iole. Allora Deianira, per riconquistarlo, gli regala una camicia. Ecco qua la camicia. Dopo averla imbevuta nel sangue di Nesso, aspettate, fatemela, ecco qua il sangue di Nesso, fatemela inzuppare ben bene, ecco qui la camicia diventata rossa del sangue del centauro. Quando Ercole andò a indossarla, la camicia gli si attaccò sulla pelle e cominciò a bruciare lentamente. Il sangue avvelenato del centauro non gli dava scampo. Inutilmente Ercole cercò di strapparsela addosso, insieme al tessuto venivano via pure brandelli e carne. Mentre Deianira si uccideva per il rimorso, Ercole, non resistendo al dolore, resse una pira sul monte Eta, a cui però nessuno osava appiccare il fuoco, finché non giunse un eroe greco, Filottete, che in cambio di questo favore ottenne da Ercole l'arco e le frecce. Il mito di Ercole però può essere interpretato anche in chiave antimatrimoniale. La camicia di Nesso è il matrimonio, Ercole è uno scapolone a cui piace fare la bella vita, finché non incontra Deianira che se lo sposa, cioè che gli mette addosso la camicia di Nesso. Ercole a questo punto, pur di non perdere le proprie libertà, preferisce perire fra le fiamme.